Simone Santoro è un ingegnere e lavora alla Lavazza. Dico bene fino qua? Però da molti anni si occupa di ebraismo e dal 2020 è presidente dell'UGEI, che sarebbe Unione Giovani Ebrei Italiani. Ovviamente il suo lavoro, la sua intenzione, ma ce la sta mettendo tutta da quello che sappiamo, è quello di portare tutte le persone al massimo dell'integrazione, no? Attraverso un dialogo sì interreligioso, ma che deve essere anche rispettoso, umile, propositivo, soprattutto propositivo. E in particolar modo si occupa di antisemitismo. E questa sera ci parlerà del significato che può avere per gli ebrei la parola ricominciare, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista culturale. Allora, siccome immagino che di cose da dire ce ne siano molte, io chiuderei e passerei la parola a lei.
Grazie mille, grazie per l'invito prima di tutto e grazie a tutti voi per essere qui. Volete che mi tolga la mascherina? Ecco, a tal proposito, nel momento in cui la mia voce risultasse non troppo forte, alzate pure la mano, interrompetemi e io vedrò di regolare il timbro. E, vi ringrazio per essere qui con noi questa sera. Sono molto contento di aver modo di scambiare qualche chiacchiera con voi. La chiamo chiacchiera perché vorrei impostare questa sera il nostro appuntamento in maniera quanto più dialogica possibile. Comunque sia, ho optato per un approccio, ovviamente non mi posso esimere dal proporvi un excursus storico e se non altro culturale, ma vorrei uscire un pochettino dagli schemi e raccontarvi anche sul piano emotivo, secolarizzato ovviamente, circa l'esperienza ebraica in diaspora, questi 2000 anni quasi, fino al 1948, che cosa è effettivamente significato il concetto di inizio e di nuovo inizio per un popolo che è stato ed è tuttora girovago, come voi ben sapete, è un popolo che si trova a scontrarsi con la realtà dura dell'antisemitismo, o forse dovrei dire con le realtà complesse, dure, difficili dell'antisemitismo, poiché l'antisemitismo ha matrici assolutamente diverse e divergenti, e andremo sicuramente a toccarle nell'arco di questa ora che trascorreremo insieme. Ma per ogni episodio o per ogni fattispecie di antisemitismo che si è verificata e che si verifica tutt'oggi, ci sono altrettante fattispecie e momenti o comunque contesti di gioia, di fatemi dire integrazione, situazioni in cui il popolo ebraico, per citare Herbert Pagani, si è trovato più volte nella storia a bussare alle porte di qualche padrone di casa ed aspettare che gli si dicesse avanti. E non sempre questo è avvenuto. Dunque, quello che vorrei tracciare questa sera con voi è il percorso sicuramente storico, ma anche concettuale, che porta gli ebrei a doversi reinventare, a doversi ambientare e a dover ricominciare spesso e volentieri nel corso dei secoli. Oggi spesso facciamo risalire la storia ebraica preponderante in termini storiografici e quindi filologici al dramma della Shoah. Io in famiglia, in maniera assolutamente indiretta perché ho solo 26 anni, ma ho toccato con mano il dramma della Shoah. Una parte della famiglia che è stata deportata ad Auschwitz-Birkenau, un'altra parte della famiglia che è scappata miracolosamente in Svizzera. E tuttavia, spesso e volentieri, questo è un limite anche dei programmi ministeriali, non si fa risalire la storia e le vicissitudini del popolo ebraico tempo addietro rispetto al Novecento. nella gioia e nei dolori, ben inteso. Una storia tutta particolare, quella del popolo ebraico, una storia di spostamenti, di adattamento, una storia dove ci si è dovuti più volte reinventare sul piano professionale, sul piano etico e ovviamente sul piano dei diritti. Ora, perché ci tengo a specificare che la storia ebraica non deve esaurirsi con il dramma a noi tutti noto del Novecento? Perché la storia ebraica e lo stesso antisemitismo hanno matrice e origine ben più antica. Conosciamo un antisemitismo di matrice sicuramente legata al deicidio. Questo è stato conclamato fino al Concilio Vaticano II, Papa Giovanni XXIII, e tuttavia è rimasta. Qualche settimana fa ho avuto un bellissimo incontro con la diocesi, e sottolineo bellissimo, è stato molto molto piacevole per me, un incontro con la diocesi di Salerno, insomma di Acerno, Salerno Campania, se non vado errato, e in cui abbiamo avuto uno scambio molto intenso circa appunto il senso di responsabilità che alcune comunità cristiane hanno nei confronti degli ebrei per salvaguardare e in qualche modo per riparare a quello che sono stati secoli di persecuzioni o comunque di diffuse dicerie circa appunto la non idoneità degli ebrei a condividere quello che poi è effettivamente l'azione del tessere la società civile accanto ai fratelli cristiani in termini umani. E oggi c'è un senso di responsabilità per il quale noi siamo molto molto grati a livello comunitario, di molte realtà parrocchiali o anche realtà di altro genere, ovviamente di matrice cattolica, ma non solo, di matrice cristiana in generale, per andare a rinforzare e a rafforzare quelli che sono i legami, non tanto sul piano teologico, anche perché parlare di teologia nell'ebraismo è molto molto complicato, ma quantomeno sul piano dell'amicizia, di tessere quello che può essere un percorso comune. Non necessariamente alla volta della comunione di intenti, ma quantomeno di un arricchimento reciproco. Percorsi che non devono necessariamente convergere, ma che possono perfettamente coesistere lungo lo stesso binario. Conosciamo antisemitismi di altre matrici, conosciamo l'antisemitismo di matrice islamica, conosciamo forme di antisemitismo più peculiari. A titolo di esempio, il popolo eletto, secondo le sacre scritture, quindi l'accusa di supponenza, presunzione, la shechita, la macellazione rituale, la circoncisione, rituali barbarici. Ci sono tutta una serie di peculiarità che nel susseguirsi dei secoli hanno costituito radicate e profonde forme di antisemitismo che a noi giovani ebrei, giovani e non solo, tocca combattere su base quotidiana. Mi ricollego per la prima volta al concetto e alla stessa concezione che noi viviamo di ricominciare. Ci siamo trovati a ricominciare più volte nella storia. Ci siamo trovati a ricominciare quando siamo usciti dall'Egitto, lo celebriamo ogni anno durante la Pasqua ebraica. Notate che questo nuovo inizio ha una forma tutta particolare per gli ebrei, tanto per i più addentro quanto per i più tradizionalisti, per i religiosi e i meno religiosi. La Pasqua ebraica è un momento condiviso molto molto forte, da un'accezione tutta particolare. Noi ogni anno chiudiamo il seder, la cena rituale della Pasqua ebraica, augurandoci l'anno prossimo a Gerusalemme. Su questa frase che prima di me hanno pronunciato tanti ebrei, da Kissinger a Marx, tutti, credo perfino Spinoza. Sapete, questo legame con Gerusalemme e con la terra di Israele tutta è un legame che ha spinto il popolo ebraico in qualche modo a reinventarsi, a integrarsi nella diaspora, ricominciando ogni qualvolta si manifestasse una persecuzione, un allontanamento, una separazione dalla società. Gli ebrei dovevano ricominciare, letteralmente, così come dovevano ricominciare ogni qualvolta si manifestasse un episodio di emancipazione. Pensiamo all'emancipazione napoleonica, pensiamo a Carlo Alberto con lo Statuto Albertino nel 1848. Pensate a Torino, nella sinagoga piccola. C'è una sinagoga ancora più piccola. Non so se qualcuno di voi ha mai visitato, ha mai avuto modo di visitare il Tempio di Torino. Il Tempio piccolo è meraviglioso, è molto bello. E c'è un piccolo tempietto accanto, in disuso, dove l'Arona Kodesh, ovvero l'armadio santo, che è l'armadio che custodisce i rotoli della Torah, è stato privato del suo smalto dorato ed è rimasta la patina nera. Proprio in segno di lutto, quando è mancato il monarca Carlo Alberto. Perché effettivamente Carlo Alberto portò agli ebrei l'emancipazione tanto agognata, ma tutt'altro che facile da digerire. E già, perché se iniziamo a metterci nei panni, io stesso devo cimentarmi nel calarmi in questa dinamica che io fortunatamente oggi non ho mai vissuto, non ho mai provato sulla mia pelle, ma un popolo che vive in un ghetto per secoli, a periodi alterni, ma per la più parte della propria storia, nei vari ghetti in Italia e in Europa, dal 1516 in avanti, primo ghetto a Venezia, la stessa etimologia della parola ghetto viene dal veneziano, dal getto di metallo fuso nella Giudecca, dove c'era una fonderia. Ricominciare a vivere in mezzo alla società, anche questo presuppone una certa inventiva, immagino. Gli ebrei hanno dovuto ricominciare quando sono stati cacciati nel corso del Novecento dai paesi arabi, quando nel maggio del 48 è stata proclamata la nascita e l'indipendenza dello Stato di Israele, in seguito al piano di spartizione dell'ONU, quando accanto doveva nascere lo Stato di Palestina, che poi non è nato, invece è scoppiata la guerra. I paesi arabi, MENA e altri paesi arabi, adesso la storia più drammatica, almeno sul piano documentale, è quella che riguarda i paesi del Nord Africa e altre realtà, lo Yemen, altre realtà africane. Da un giorno all'altro si sono ritrovati a fuggire, sono stati privati di ogni bene. Ricalco un pochino quello che è successo in Spagna nel 400 con i Marrani. Anche lì gli ebrei hanno dovuto ricominciare. Si sono trovati perseguitati, pogrom, anche se la terminologia, almeno sul piano etimologico, non è delle migliori, ma di pogrom si è trattato. C'è stato un fuggi-fuggi generale, c'è stata una situazione drammatica. C'è un documentario che vi invito, se avete piacere, a guardare, si chiama The Forgotten Refugees, i profughi dimenticati. Perché è una storia di cui si parla poco, se ne parla nel mondo ebraico, perché insomma noi, al di là di tutti i momenti gioiosi che caratterizzano il nostro calendario, ovviamente spesso e volentieri ci tocca ricordarci delle note poco liete che la storia ci ha riservato nel corso dei secoli. Questo è stato un esempio dove persone, talvolta abbienti, talvolta meno abbienti, a prescindere dall'estrazione sociale, professionale, si sono ritrovate con una valigia in mano, una valigia di cartone e basta. Cosa che io non ho mai provato. E sono nato in una bella famiglia, nel tepore del focolare domestico, ho studiato, ho avuto degli strumenti valoriali, culturali. Mi immagino come possa essere d'amblè, da un giorno all'altro, tout court, ritrovarmi senza niente, per il solo fatto di essere ebreo. È successo al mio bisnonno Giorgio, alla mia bisnonna Giuliana. Lei è tornata, lui purtroppo no. Lui non ha ricominciato. Lui è morto nella seconda marcia della morte, non è riuscito ad attendere l'arrivo dei russi. La nonna bis sì, è tornata. Ci è voluto un certo tempo per metabolizzare e per riacquistare la maternità delle sue bambine, che inizialmente, soprattutto la più piccola, Erika, la mia prozia, non la riconoscevano. poi è riuscito a portarla a dormire nel lettone con sé, ha ricostruito tutto, poi ha iniziato a scrivere e poi è andata addirittura a testimoniare, ha ricominciato. Anche primo Levi ha ricominciato finché ce l'ha fatta. Tanti altri hanno ricominciato e qualcuno non è riuscito a manifestare quella verve che non è assolutamente richiesta, perché la fragilità umana è all'ordine del giorno per tutti noi. Nessuno di noi ha toccato con mano l'inferno dei campi, mi auguro, ma qualcuno ha toccato con mano l'inferno della guerra, a prescindere dall'età. Io sono nato in un contesto fortunato per spazio, in chiave geografica e per tempo, ma non do niente per scontato. 2 anni fa ho scelto di ricominciare anch'io. Ho preso il passaporto israeliano. Ah, ben inteso, io di israeliano non c'ho una mazza, a parte che parlotto l'ebraico. Che ci possiamo fare? Gesticolo quando parlo, anche se adesso mi sto imponendo di non farlo per mantenere un certo aplomb, però tutto sommato io sono italiano a tutti gli effetti, poi ho un legame viscerale con la mia terra, con la mia lingua. Svolgo attività politica. Eppure io so che il giorno in cui, Dio non voglia, succedesse mai qualcosa, l'ennesima, al mio popolo, al di là del Mediterraneo, io sarò al sicuro, a casa. Un'altra tipologia di casa, con un valore sentimentale rigorosamente diverso. Non si possono neanche mettere a confronto i due piani. Spero di non dover ricominciare, ma per il patrimonio che il mio popolo è, in chiave un pochettino più pragmatica, la mia famiglia mi ha trasmesso, so che di tanto in tanto ci tocca ricominciare e io mi farò trovare pronto, se mai ce ne fosse bisogno. Ma voglio auspicare che non sia così e voglio raccontarvi altre forme, magari un pochettino più culturali, concettuali, del ricominciare ebraico. Anche al di là dell'antisemitismo. Dunque, gli ebrei ricominciano spesso e volentieri, durante l'anno, in molteplici occasioni. Ricominciano la prima nevicata, oggi, almeno nella mia fattispecie, non avevo ancora visto la neve a Torino quest'anno, non so se mi sbaglio. Allora sono andato alla finestra, io che non sono l'ebreo più religioso che incontrerete in Italia, appoggiato un lembo di giacchetto sulla testa, perché non avevo una kippah lì per lì sul momento, e ho detto Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, ho fatto una berakha che dice Shecheyanu Vekiemanu Veigianu Lasmanazè, una berakha che è una benedizione che ringrazia il costante rinnovamento di ciò che ci viene dato e che è rigorosamente da non dare per scontato. Ogni qualvolta che si manifesti un fenomeno nuovo per l'anno corrente, il primo frutto estivo in procinto di incominciare la stagione, una nuova nascita, la piantagione di un albero, qualsiasi cosa rinnovata nell'anno corrente rispetto all'anno prima, si recita questa piccola benedizione. È un inno a ricominciare in qualche modo. Ed è una cosa molto nota anche ai più tradizionalisti. Sì, il valore, anzi dovrei forse dire la valenza del concetto dell'inizio, la Genesi, e del re-inizio, se l'italiano me lo consente, è sicuramente un fattore preponderante nell'ebraismo. Lo è nel Talmud, in questo susseguirsi di disquisizioni dove non c'è mai una risposta, o meglio, di rado c'è una risposta ultima, definitiva, ma è sempre uno scambio di opinioni tra Chachamim, maestri, rabbini. Spesso ci si pone il dubbio su come ricominciare. Perché l'ebraismo si è evoluto anche a livello rabbinico, al di là delle sacre scritture, tutta l'esegesi ebraica ha vissuto un'evoluzione molto molto forte nell'arco dei secoli, un adattamento. In seguito alla distruzione del secondo tempio da parte di Tito, gli ebrei sono stati in diaspora, e in diaspora, per forza di cose, quelli che erano i sacrifici del tempio sono stati riadattati in termini di preghiere. Certe abitudini, certi pellegrinaggi durante le feste principali, le tre feste, la Pasqua ebraica, la Pentecoste e la festa delle capanne, Sukkot, si chiamano Shalosh Regalim, queste tre feste collegate con l'agricoltura, con la semina, con il raccolto. Si usava andare a Gerusalemme in pellegrinaggio, per anni, anzi per secoli non è stato possibile. Ricominciare è significato, ha significato nel corso dei secoli adattarsi. Una forma di adattamento che in qualche modo è diventata patrimonio genetico, se così possiamo dire, spero che qualche genetista tra voi non mi contraddica, ma insomma lo dico in senso lato, è diventato endemico, in qualche modo fisiologico, per il popolo ebraico, perché l'adattamento necessariamente oggi come oggi fa parte della nostra natura. Anche soltanto il fattore di permettere dentro di sé la coesistenza di un senso di appartenenza in più di quelli che già caratterizzano tutti noi. Io, per esempio, nella mia divampante italianità, la mattina quando mi sveglio, a onor del vero, la prima cosa che, neanche a dire che penso, la prima cosa che concepisco o quantomeno che sento è il fatto che sono ebreo. L'identità ebraica è un fattore molto molto forte, forse è questo che ci ha permesso di sopravvivere ai secoli. Se voi ci fate caso, durante la scuola elementare si studiano gli ebrei, almeno ai miei tempi era così, si approcciano gli ebrei nel sussidiario, in terza elementare, se non vado errato. Li si studia in mezzo ai popoli antichi, no? Con i fenici, i cartaginesi, quant'altro, il popolo del Dio unico, la religione di Abramo, e poi si fa un salto, a scanso di eccezioni, fino al Novecento. Ma è onor del vero di episodi in cui gli ebrei hanno ricominciato o hanno continuato comunque di presenza ebraica sul territorio, di fattispecie tristi e liete, ce ne sono state tantissime. E forse anche quello che noi stiamo portando avanti con il CNG, col Consiglio Nazionale dei Giovani e con il Ministero della Scuola, cioè la possibilità di integrare un pochettino i programmi scolastici, ministeriali, circa quella che è stata il contributo che l'ebraismo italiano ha dato nel tessere quelli che sono i canoni della società civile di oggi e di ieri. Sapete, qualcuno di voi ha mai visto il film o letto il bellissimo romanzo che si intitola L'amico ritrovato? Vedo che qualcuno annuisce. I genitori del protagonista non hanno ricominciato perché non hanno colto un pericolo. La storia, per chi non la conoscesse, che è una storia vera, è quella di un giovane tedesco, ebreo, che si trova a fronteggiare la venuta del Terzo Reich col suo migliore amico, che tutto un tratto mostra, in seguito al retaggio familiare evidente, una tendenza al nazismo, un apprezzamento del nazismo. Questo ragazzo viene mandato in America dai genitori, che invece scelgono di restare in Germania. C'è un dialogo che colpisce molto, dove loro dicono: noi siamo ebrei, sì, ma siamo tedeschi. Non sarà un pazzo dell'ultima ora a minare la nostra stabilità, la nostra permanenza in quella che di fatto è la nostra terra. Come vi ho detto io poc'anzi, insomma, io sono italiano, non c'è niente da fare. Purtroppo non è stato così, la storia la conosciamo. Loro non hanno ricominciato perché pensavano che non ce ne sarebbe stato bisogno. Ci sono tante altre situazioni di ebrei italiani che addirittura sposavano il fascismo, come molta altra parte della popolazione. Ci sono state una serie di situazioni nel corso dei secoli dove gli ebrei per necessità hanno ricominciato, ma non tutti se ne sono accorti per tempo, quantomeno non tutti hanno captato la necessità di tessere un frangente per poter ricominciare. Perché per ricominciare prima, nel nostro caso, spesso e volentieri è stato necessario mettersi in salvo. Ora, questo esempio ve l'ho fatto per una ragione ben specifica. Ogni qualvolta ci troviamo a mettere le nostre competenze sul piatto per poter far valere che noi stessi siamo i primi a volerci integrare con la popolazione che abita originariamente il luogo in cui ci troviamo. Ci sono stati tanti ebrei artisti, ci sono tanti ebrei artisti, musicisti, ma ci sono anche tanti ebrei scienziati, ingegneri. Quando ci hanno tolto la possibilità di insegnare nelle scuole pubbliche o di frequentarle da studenti, quando ci hanno chiesto di spogliarci dei nostri beni, quando ci hanno cacciato da dove abitavamo, era insito in noi, e badate che uso la prima plurale non a caso, me lo richiede l'ebraismo, durante la Pasqua ebraica ci è richiesto di attuare e di comportarci come se noi stessi fossimo usciti dall'Egitto. Una cosa molto peculiare, sì. Ci chiede di calarci nei panni di chi effettivamente uscì dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, come se fossimo noi in prima persona ad aver passato questo esodo. Ecco, è particolare come in qualche modo, anche se non sempre è stato possibile ricominciare, poi di fatto sul piano strutturale dell'ebreo così concepito è nata una virtù, cioè quella di adattarsi al contesto. Le nostre patrie, e anche qua cito Herbert Pagani, le uniche patrie possibili sono state quelle mobili, per un popolo che una patria non l'ha avuta per parecchio tempo. Dunque, circa l'antisemitismo, l'usura, il portafogli, da una parte, e la cultura, le tradizioni, i costumi, dall'altra. La lingua, un'aspirazione, quella di ricostituire un focolaio nazionale. Ogni qualvolta che ci siamo trovati a ricominciare nella storia, solo in parte siamo riusciti a farlo, o meglio, solo parte dei chiamati è riuscita effettivamente a dar vita a un nuovo inizio. Ma come popolo, tutto sommato, forse il popolo che nella storia è stato chiamato più volte a ricominciare, sia sul piano individuale sia sul piano collettivo. Due piani sicuramente ben distinti, ma che nell'ebraismo vanno di pari passo. La collettività ha un valore perfin liturgico estremamente importante. Immaginate che addirittura tutta una serie di preghiere non si possono assolutamente fare se non c'è almeno un collettivo di 10 persone che abbiano fatto il bar mitzvah. Quindi questa condivisione del sentire, richiesta dalla stessa dottrina ebraica, fa sì che in qualche modo il nuovo inizio fosse concepito per un gruppo, non per un individuo. Ci sono state situazioni nella storia, nei ghetti, in questo caso mi riferisco ai ghetti nazifascisti, dove alcuni individui provavano a staccarsi dalla collettività per salvare la propria pelle o comunque per mettersi in una condizione migliore. Egoismo rigorosamente umano, non sto apponendo alcuna accezione negativa in questo caso specifico alla terminologia, né positiva. Insomma, un fattore istintuale. Spesso e volentieri non è andata bene. Cioè, nella stessa concezione attiva, quindi nello stesso modus operandi del popolo ebraico nel corso dei secoli, c'è stata questa concezione di vivere gioie e disgrazie, nuovi inizi, in maniera rigorosamente collettiva. Ora, questo dinamismo, anzi forse sarebbe meglio dire questa capacità di adattamento che gioco forza il popolo ebraico è nella sua composizione, quindi negli individui che lo compongono, è dovuta assolutamente emergere per far fronte a tutta una serie di sgambetti che la storia ci ha presentato, diventa anche poi interessante sia sul piano ontologico e sia sul piano pragmatico, quello della vita quotidiana di tutti i giorni. Perché c'è un dibattito costante, acceso, come siamo soliti dire noi, due ebrei, tre opinioni. Cioè, oggettivamente, quello che è il percorso per ricominciare nelle varie situazioni che la vita ci pone, non è univoco, come si potrebbe pensare. Ci si compatta, si superano le avversità, e poi si ricomincia. Decisamente troppo semplice e decisamente troppo immediato per un popolo dalla dura cervice quale siamo noi, e sto citando la Torah. No, prima di ricominciare gli ebrei dibattono e discutono su se è opportuno ricominciare, in che termini, con quali compagni di viaggio, ma si stava meglio quando eravamo barricati entro le mura di un ghetto o si sta meglio fuori. Qual è il bilanciamento tra integrazione, o meglio il confine, la linea sottile che divide i concetti di integrazione e assimilazione? Spesso e volentieri le persecuzioni anti-ebraiche nel corso della storia si sono verificate in periodi di forte assimilazione della popolazione. A titolo di esempio, chiedo scusa e ritorno all'amico ritrovato, era un periodo, quello nel corso di Weimar, in Germania, di forte assimilazione ebraica. Ebrei eroi della Grande Guerra, questo anche in Italia. In Germania era più marcato il fenomeno. E poi ci è stato presentato il conto. Ci sono state altre situazioni del genere. Paradossalmente gli ebrei, quando sono stati allontanati dalla società, e adesso vi racconto un aneddoto interessante, hanno ritrovato un'unità complessissima, anche sul piano banalmente della distribuzione demografica. Deve essere molto molto complesso vivere in uno spazio angusto, rinchiuso in un ghetto col coprifuoco e quant'altro. Però c'è stata una buona capacità di adattarsi, e se avete un pochettino seguito quello che adesso è il filologico che sto seguendo, questo riadattarsi io lo leggo molto al ricominciare, cioè hanno una valenza abbastanza concomitante per quanto mi riguarda. E spesso e volentieri gli ebrei nei ghetti hanno, ok, c'erano le minacce della caccia all'ebreo a Carnevale, e c'era la minaccia delle case dei catecumeni, le conversioni forzate, non solo in Italia, anche nel Danubio. E tuttavia ci si organizzava con scuole, ciascuno metteva a disposizione le proprie competenze. Era una strana forma di socialismo, e prendete con le pinze quello che vi sto dicendo. Una più evidente forma di socialismo si è poi manifestata nei kibbutzim al plurale. Ma tutto sommato questo concetto di collettività forzata e fisiologica, e l'una cosa non esclude l'altro, perché sì, la collettività è in qualche modo intrinseca nella nostra concezione di popolo e di vita quotidiana del popolo, e tuttavia non è sempre facile condividere la propria quotidianità con una collettività la cui composizione è in essere tuo malgrado, non la scegli tu la tua collettività, e tutto sommato, insomma, ci sono poi delle difficoltà che emergono, ci sono persone più distanti e persone sicuramente più addentro alle comunità, ci sono persone più interessate e meno circa la propria identità ebraica, anche sul piano del sentire. Ma come immagino tutti sappiate, l'identità ebraica in generale, anche nei più lontani, è molto molto forte, prima o dopo, spesso e volentieri esce fuori, a varie fasi della vita. Io l'ho riscontrato con molte persone che conosco. Ecco, anche questa è stata una forma per molti di ricominciare, ebraicamente parlando. Cioè persone che per molti anni o decenni sono state distanti dall'ebraismo e poi hanno sentito un richiamo, il desiderio di ricominciare. Sotto molti punti di vista, ben inteso, chi sul piano fideistico, il richiamo della fede, magari in seguito a un trauma, magari no. Chi sul piano meramente dell'attivismo politico, del senso di appartenenza a una comunità, chi sul piano concettuale, filosofico. Ci sono molte forme, più umanistiche o più teologico-fideistiche, e in mezzo c'è una vasta scala di grigi per ricominciare in un percorso ebraico, di vita ebraica, di educazione ebraica, cioè sul piano della morale, dell'educazione, dell'istruzione stessa, c'è un mondo ovviamente, e sicuramente oggi non abbiamo modo di affrontare questo discorso, ma sarà un piacere se vorrete approfondire in un'altra sede anche questi discorsi, che sono molto molto interessanti e molto affascinante tutto l'apparato di trasmissione dell'ebraicità, perché è molto poco rigido ma molto coinvolgente. Questo è quello che ho sperimentato io in prima persona. Poi ovviamente il mondo ebraico è molto molto vasto e variopinto, potete immaginare cosa hanno in comune un ebreo polacco che parla Yiddish, magari hassidico, e un ebreo di Boston modern orthodox o riformato, o un ebreo marocchino sefardita, o un ebreo etiope. Differenze pazzesche, molto molto interessanti sul piano sociologico, anche sul piano umano. E ci sono una serie di fattori in comune. Ecco, uno di questi fattori in comune è la tendenza a voler ricominciare nonostante le avversità che si possono presentare e che spesso si sono susseguite nel corso dei secoli. Ora mi avvio alla conclusione, perché avrei piacere di rispondere, se ce ne sono, alle vostre domande. Io vi ho elencato una serie di situazioni in cui gli ebrei si sono trovati a ricominciare gioco forza, loro malgrado. Ma c'è stata anche una tendenza a ricominciare attitudinale, dove non era richiesto, in virtù di drammi che la storia ci ha presentato, di conti che la storia ci ha presentato, ma era opportuno porsi delle domande, valutare la compatibilità dell'ebraismo col mondo corrente. L'ebraismo cambia e non cambia, ricomincia spesso e volentieri, ma mantiene salda una base, una fondamenta che, a detta di tutti noi, e qua sì, ci sono degli studi importanti in merito, ci permettono di rimanere su questo pianeta nonostante ci si studino gli ebrei tra i popoli antichi, si collochino gli ebrei in una dimensione di un tempo che fu e che oggi è l'unico popolo a permanere rispetto ai popoli che studiamo, e torno per scherzo, nel sussidiario. Ora, questa attitudine a ricominciare è sicuramente molto molto affascinante, ma è, come si suol dire, più facile a dirsi che a farsi, perché poi, come vi ho detto, ci sono tutta una serie di dinamiche, c'è un dibattito costante all'interno delle nostre comunità. Ora stiamo ricominciando, anche noi, assieme a tutti gli altri, a concepire e a organizzare le nostre vite nel periodo forse post-pandemico, anche se mi pare un'affermazione un po' azzardata, oggi come oggi, ma noi siamo inguaribili ottimisti perché è così. Di dibattito duro e aspro ce n'è nelle comunità ebraiche, come in tutte le comunità, soprattutto quelle più piccine. Ma tra le cose che ci accomunano c'è sicuramente questo ottimismo quasi beffardo, un ottimismo nonostante tutto. E questo sì, lo abbiamo un pochettino interiorizzato sul piano intergenerazionale, per cui siamo tutti sicuramente sul chi va là, ma tutto sommato ottimisti che ce la faremo. E anche lo stesso ebraismo in termini religiosi, e quindi sul piano dell'esegesi e poi sul piano rabbinico e sul piano degli insegnamenti tramandati, tende a un naturale ottimismo. Cioè, noi ci dobbiamo rimboccare le maniche, c'è una buona dose di libero arbitrio, dobbiamo comportarci secondo criterio. Nella fattispecie odierna, e parlo in termini rabbinici, dobbiamo andare a vaccinarci, però ci affidiamo anche nelle mani di HaKadosh Baruch Hu, per chi ci crede, del Santo Benedetto, ovvero di Dio, e fin tanto che facciamo la nostra parte, il resto verrà da sé. Occhio, non confondete questo discorso con un mettersi nelle mani di Dio senza prima aver fatto la propria parte, perché l'ebraismo rigorosamente non funziona così, anzi. E però diciamo che c'è questa religione del fare, che noi condividiamo, i più religiosi, i meno religiosi. Sapete, essere ebrei significa far parte di un popolo, non solamente condividere un credo religioso. Ci sono tre elementi fondanti e fondamentali nel mondo ebraico: una terra, una lingua e un credo, una religione all'atto pratico. E queste tre cose ovviamente sono assolutamente legate e correlate l'una con l'altra, inscindibili e imprescindibili. Però poi c'è anche un carattere secolarizzato, come in ogni popolo, in ogni realtà etnica, realtà umana, gruppo umano. Ecco, nell'ebraismo c'è questa cosa di rimboccarsi le maniche, bando alle ciance. Forse anche questo ci ha permesso di costituire una un'ontologia del ricominciare, che effettivamente è alla base poi dell'agire ebraico. Allora, io per adesso mi fermo qui e ho piacere di, insomma, di sentire se ci sono delle considerazioni, delle domande.
A proposito di ebraico, la